Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. La terra che è piena, come abbiamo appena cantato, della misericordia del Signore e che la parola di Dio, il Verbo di Dio, tiene stabile, è quella che è anche destinata a essere rinnovata, la faccia della terra, dall'opera dello Spirito. Manda il tuo Spirito e rinnova la faccia della terra. E così siamo portati a presentare al Signore oggi il mistero di Cristo, la morte e resurrezione, l'Eucaristia del Cristo per tutto l'universo, per tutta la faccia della terra. Il Signore mandi il suo Spirito sulla faccia della terra, essa sia rinnovata. Tutta la terra, non solo i credenti, possano produrre frutti di giustizia e di pace. Dal Santo Vangelo secondo Matteo, capitolo 4, versetti 23-25. Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo. La sua fama si diffuse per tutta la Siria e conducevano a lui tutti i malati, tormentati da varie malattie e dolori, indemoniati, epilettici e paralitici, ed egli li guarì. Grandi folle cominciarono a seguirlo dalla Galilea, dalla Decapoli e da Gerusalemme, dalla Giudea e da oltre il Giordano. Parola del Signore. Ecco, abbiamo davanti pochi versetti, ma molto importanti anche nell'economia del racconto del Vangelo, perché qui vediamo Gesù e descritto mentre andava, come era sua abitudine, passava per tutta la Galilea insegnando, predicando e guarendo. E anche appunto la risonanza così vasta che la sua opera ha avuto.
C'è un'esplosione in questa prima attività di Gesù, un senso di pienezza e di gioia. Ecco, pienezza perché appunto è detto che tutta la Galilea, tutta la Siria, cioè le regioni attorno alla Galilea, tutti gli ammalati, molte folle, ecco. E poi c'è questa esplosione di gioia perché è per la prima volta che troviamo in Matteo il termine annunciava il lieto annuncio del regno. E questa apparizione di Gesù, sì, forse proprio deve essere stata così simile, insomma, descritta qui da Matteo ed è riassunta appunto in questi verbi, insegnando, predicando il lieto annunzio e guarendo. Ecco, mi sembrava così che questa descrizione e l'immediata introduzione al discorso della montagna, infatti finisce appunto termine molte folle andavano da lui, e domani vedremo Gesù, vedendo molte folle, inizia appunto il discorso, il grande discorso della montagna. E appunto, come è stato cantato per il commento al Vangelo, proprio qui c'è una sintesi di tutte di alcune profezie di Isaia: i ciechi vedono, i sordi odono e i poveri sono evangelizzati. Ma mi è piaciuto molto anche come sottolinea Luca, che sintetizza bene tutto questo: tutte le folle cercavano di toccarlo perché usciva da lui una forza che sanava tutti. Molte folle che sanava tutti, questa forza di Gesù come primo, come primo segno, insomma.
Mi colpisce molto questo ampio respiro, questa universalità dell'azione di Gesù, perché dice appunto in questi versetti che percorreva tutta la Galilea e guariva ogni sorta di malattie, e anche che la gente gli portava a lui tutti i malati. Quindi c'è questa, diciamo, questo grande abbraccio del Signore che non esclude nulla, non esclude nessun territorio, non esclude nessuna persona, e c'è anche questa predisposizione però del popolo a lasciarsi prendere da lui, a portare a lui tutti i malati. Sì, quindi ci conferma anche in queste fasi iniziali della sua, già da queste fasi iniziali, la sua universalità dell'azione.
Ma il Salmo 102, 103, invitando a benedire il Signore, fa un elenco che è molto vicino, l'elenco dei benefici del Signore, per cui il Salmo incomincia: benedici anima mia il Signore, fa un elenco che si avvicina molto a quello che è descritto qui. Dice: benedici il Signore, non dimenticare i tuoi benefici, egli perdona tutte le colpe, guarisce tutte le tue malattie, salva dalla fossa la tua vita, ti corona di grazia e di misericordia, sazia di bene i tuoi giorni e tu rinnovi come aquila la tua giovinezza. E mi sembrava che fosse questa sintesi che fa Matteo è un po' un adempimento di questo elenco che è già profetizzato nel Salmo, che corrisponde, come è già stato richiamato, a tante profezie di Isaia dei tempi messianici, e c'è un'indicazione molto forte, una identificazione tra Dio, l'opera di Dio nel Salmo, e l'opera di Gesù nel Vangelo. Questa opera di misericordia, di insegnamento, di annuncio, il buon annuncio del regno, e di questa guarigione e sanazione da ogni infermità, da ogni malattia, che oltretutto era stata annunciata anche nel Deuteronomio, dove al capitolo 7 si dice che Dio guarirà il suo popolo da ogni malattia e non gli farà cadere nessuna delle malattie che avevano e delle piaghe che avevano colpito l'Egitto. Qui mi sembra proprio molto forte questa identificazione tra quello che è detto di Dio e quello che è detto di Gesù. In rapporto a questo insegnare nelle sinagoghe e predicare il buon annuncio del regno, mi sono chiesta un po' che differenza c'è fra, e forse è proprio questa rivelazione che Gesù fa di sé come colui che adempie tutto quello che era stato detto, il buon annuncio del regno. Mi sembra che il contenuto sia quello. E mi sembra che sia un po' annunciato nel capitolo 11, che è già stato cantato come versetto alleluiatico, nell'opera del Messia, di colui che deve venire, che sana, che annuncia, che evangelizza i poveri, ma anche gli ultimi versetti del capitolo 11, dove Gesù loda il Padre e dice: benedetto, ti benedico Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai saggi e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli, il buon annuncio ai poveri, mi sembra. E poi dice: tutto mi è stato dato dal Padre mio, e nessuno conosce il Figlio se non il Padre, né il Padre qualcuno conosce se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare. Mi sembra che sia questo il buon annuncio del Regno.
Ecco, mi pare che questa operazione di Gesù sia veramente instancabile, perché insegna continuamente, annuncia il Vangelo, eccetera. Ci sono moltissimi paralleli in tutti i tre sinottici che attestano la medesima cosa, che questa azione di Gesù era continua, che annunciava il Vangelo del Regno. La sua preoccupazione era quella di sconfiggere il regno del nemico. Però la cosa ancora non emerge, perché questi segni che Gesù faceva, di cui si parla a lungo, volevano essere non tanto miracoli, nel senso comune della parola, erano dei segni, erano delle opere che il Padre gli aveva dato da compiere e dovevano essere segni per rivelare la sua identità, per far capire chi era. Ma probabilmente la gente non l'ha capito così. Cioè la gente lo seguiva semplicemente perché guariva tutti i malati, tormentati da varie malattie, eccetera. Non ha capito che questi erano segnali di una cosa ben più grande. Volevano rivelare l'identità di Gesù. La folla non ha capito, tanto è vero che al momento decisivo questa folla non c'è più, scomparsa. Resta solo una piccola folla che grida crocifiggi, e tutta questa enorme folla che lo ha seguito, grandi folle, lo seguivano dalla Galilea, eccetera, eccetera, da tutto il territorio circostante. Come mai è sparita? E questa è una cosa che mi fa sempre una grande impressione. Non hanno capito che quei segni volevano indicare ben qualche cosa di ben più grande, di ben più alto. Ecco, poi un altro piccolo particolare: insegnava nelle loro sinagoghe. Perché dice le loro? Evidentemente vuol dire le sinagoghe degli ebrei, ma vuol dire che i cristiani non vi partecipavano più, non le consideravano più il loro luogo di preghiera, come era stato all'inizio. All'inizio ancora leggiamo negli Atti degli Apostoli che Pietro e Giovanni salivano alla sinagoga per l'ora di preghiera. Adesso, in questo momento in cui Matteo scrive, sembra che non ci sia più questa cosa, cioè che i cristiani ormai si siano differenziati dagli ebrei e abbiano i loro luoghi di preghiera, come infatti risulta dagli Atti, che si radunavano nelle case per celebrare l'Eucaristia, che non potevano celebrare certo nelle sinagoghe. Quindi vuol dire che già si era compiuta, insomma, questa separazione tra gli ebrei e i cristiani, e che i cristiani avevano dei loro luoghi di preghiera.
Ma c'è una certa così convergenza tra gli Atti degli Apostoli, perlomeno questo capitolo terzo e quarto, e questa attività di Gesù, cioè il nome che salva è il nome di Gesù. Quindi Però appunto, come è scritto oggi, questo passa attraverso la sua offerta, il suo essere rigettato. Quindi mi veniva in mente Isaia 53, appunto, dove è preannunciato questo grande mistero, appunto lui che porta le nostre malattie, dice proprio mi pare il testo greco, insomma ci sono parecchie parole molto vicine al Vangelo. E poi mi ero chiesta anche che questo vagare di Gesù per la Galilea, come la intendono gli ebrei, cioè questo l'oracolo di Isaia, Isaia 9, io mi chiedo come lo leggono, il termine leggenti sono proprio i pagani, goim, o leggenti intorno, come li intendono quel testo?
Questo proclamare il Vangelo e curare, che un po' mi sembrano la stessa cosa, che lui cura proclamando questa buona notizia. Comunque, inoltre, mi è venuto da collegarlo alla rivelazione di vocazione che aveva fatto ieri Gesù ai quattro: vi farò pescatori di uomini. Mi pare che gli stia facendo vedere cosa vuole dire essere pescatori di uomini. Infatti, quando al capitolo 9 dice la stessa frase che andava intorno a predicare e a guarire per tutta la Galilea, al versetto 35 direi del capitolo 9, immediatamente dopo c'è un richiamo, c'è una frase che può richiamare, cioè che richiama il vi farò pescatori di uomini, perché là dice la messe è tanta e gli operai sono pochi, questi operai che deve mandare il Padre per salvare tutta questa messe, per salvare questi pescatori. In questo senso anch'io ero colpita dall'universalità, come aveva detto Alessandro, di questo brano, che conclude il suo percorso, perché alla fine del Vangelo dice andate a tutte le genti a proclamare. È partito con quattro per vi farò pescatore di uomini, gli ha fatto vedere cosa significa, e poi dopo è a tutti che viene indicato che deve essere annunciata questa salvezza. E poi voglio, a proposito di queste folle di cui parlava Cecilia, c'è un parallelo in questo commento bello, secondo me, che mette in parallelo il versetto 25, lo seguivano molte queste folle che gli vanno dietro e che poi dopo poi lo abbandoneranno, e viene messo in parallelo al capitolo 9 dei Numeri, dove c'è il popolo che segue la nube, ma poi sappiamo bene che tante volte non si fiderà, mormorerà e non entrerà nella terra, verrà, sarà non secondo il cuore di Dio.
Ma sì, è molto sottolineata che l'attività di Gesù non è solo un'attività di predicazione, di annuncio, ma comprende tante cose. L'insegnamento nelle loro sinagoghe, e di annuncio del Vangelo del Regno e poi guarigione. Qui sembrerebbe che appunto l'insegnamento di Gesù è distinto dall'annuncio. L'annuncio è quello del Regno e di quello che sta per avvenire, nel Regno dei Cieli, e quello che in Lui sta per avvenire. Ma non c'è solo questo, c'è anche prima, anche l'insegnamento. E in realtà troviamo che il capitolo quinto, al versetto secondo, quando comincia il discorso delle abitudini, delle beatitudini, Gesù, il Vangelista dice che aperta la bocca insegnò a loro. È un insegnamento. In realtà il capitolo quinto, sesto e settimo non sono un annuncio diretto del regno, ma è una, certo che lo sono anche, ma soprattutto sono una sua non è la contestazione della Torah. Fu detto, ma io vi dico. E la contestazione è una contestazione, ma non della Torah, è una contestazione di una certa interpretazione della Torah che qui viene data. Gesù non abolisce la Torah, Gesù si distingue dall'insegnamento sulla Torah che veniva dato da alcuni e ne dà un altro, però è un insegnamento sulla Torah e anche questo faceva parte del suo compito. Non c'è solo l'annuncio, c'è anche l'insegnamento. E c'è anche l'insegnamento e c'è anche la guarigione, così in questi versetti così molto, molto notata, molto osservata, molto sottolineata in modo molto ampio, più del resto, perché tutte e tre le attività fanno parte del suo compito, della sua missione. Pare molto perché l'intento di Gesù, e forse questo lo si può comprendere anche da alcune particolarità che troviamo nel testo stesso, per esempio il versetto 23 descrive l'attività di Gesù nelle loro, in Galilea, in tutta la Galilea, ai confini della Galilea. Al versetto 24 non è Gesù che esce dai confini, è la sua fama che esce dai confini e la gente dalle Decapoli, perfino dalle Decapoli, dice, arriva fino alla Decapoli, oltre i confini di Israele, dove vivevano anche molte popolazioni ebraiche, lo sappiamo anche da vari documenti. E poi c'è una terza fase che portano a lui malati provenienti da vari luoghi e lo seguivano folle dalla Galilea, dalla Decapoli, da Giudea e da oltre il Giordano. Probabilmente erano tutti ebrei, ma comunque non lo specifica, ed è bello che sia così, perché alla fine c'è... E meno così si può interpretare, insomma, l'attività di Gesù è ancora entro i confini di Israele e tutto è volto a ristabilire, risanare, rinnovare il suo popolo, nella convinzione che non può lui da solo, e infatti si associerà ai dodici, la prima comunità di ebrei, portare l'annuncio ai discepoli, ma saranno poi i suoi discepoli che lo faranno. Insomma, questo è molto sottolineato e poi è bello, insomma, significativo che Gesù guarisce tutti l'attività e che questa attività venga poi di nuovo sottolineata, come è stato anche ricordato, il capitolo ottavo e anche il capitolo 12, mi pare, con il testo di Isaia, undici. Egli, a differenza di tanti altri che c'erano terapeuti, che guarivano anche, troviamo in altri documenti, e anche Gesù stesso dice, i vostri figli in nome di chi cacciano i demoni? Se io caccio il nome di Belzebul, nella polemica più avanti, quindi anche Gesù sembra ammettere che anche fra di loro c'erano terapeuti, gente che cacciava i demoni. I miracoli non erano una... come dire, esclusività di Gesù, erano anche altri lo facevano, certo la quantità, il modo con cui Gesù lo faceva, quello era suo, però lo facevano anche altri. E voglio dire, un'altra particolarità sua che sembra attribuirgli Matteo, che però Gesù lo fa caricandosi dei pesi delle folle, E questo lo dirà più avanti. È proprio lui che fa così, di altri non si dice.